Forse col microfono però comunque, no? A posto. Cominciamo. Non tenete niente per voi. Bravo, Gigi.
Era circa l'ora decima, hai sorpassato, sorvolato su questa annotazione.
Sì. Almeno due o tre, poi dopo ricomincio a rispondere.
Allora, se il cielo si è abbattuto sulla terra e la terra è salita in cielo, no? C'è questo passaggio, l'aldilà, quello che noi chiamiamo l'aldilà, questo mondo che verrà, che cos'è?
Vai Renato.
In relazione a quel Messia di cui hai parlato prima, se potessi un po' allargare di più quella cognizione per poter intendere la relazione che c'è tra il Messia che vede Gesù o quale si qualifica e quel Messia figlio di Davide.
Bene.
Le differenze.
Bene.
Grazie.
Vabbè, abbiamo detto anche che la venuta di Cristo ha portato delle trasformazioni per quanto riguarda il concetto di battesimo.
Sì.
Allora, quindi il sacerdote oggi che celebra questo rito, che
Sacramento.
valore ha? Credo che sia a nulli perché la salvezza è di tutti ed è anche una cosa molto condivisibile, insomma, anche molto conforme al progetto di amore che Dio ha.
Allora comincio a rispondere a queste domande qua e poi riprendiamo con le domande, così voi raccogliete le idee per fare le altre domande, va bene? Allora, rispondo alle prime due domande di Gigi. Allora, la questione era giunta all'ora decima. All'interno del Vangelo di Giovanni era l'ora è più importante del giorno in cui una determinata cosa avviene, cioè il senso dell'ora è più significativo del senso del giorno. Per cui nel Vangelo di Giovanni trasversalmente si parlerà dell'ora della glorificazione del Cristo, non del giorno e non del tempo. Il senso dell'ora diventa in qualche modo il senso di qualcosa che si deve realizzare in un si deve realizzare non in un tempo, ma che si deve realizzare in qualcosa di più preciso ancora di un tempo. L'ora decima indica l'ora della perfezione, perché il concetto del 10 nella rappresentazione greca che confluisce all'interno del Vangelo di Giovanni indica l'idea che qualcosa è giunto al compimento e nella pienezza in questo compimento loro vedono ciò che dovevano vedere. La rivelazione legata all'ora decima, che è un'ora insolita, no? Perché non, la menzione delle ore del giorno come ore significative, secondo quelle che sono le categorie alle quali noi siamo abituati, sono terza, sesta e nona, per esempio. E, sì, ora terza che sarebbero le 9 del mattino, sesta, mezzogiorno, nona, le 3 del pomeriggio, no? Legate agli eventi della passione di Cristo. Invece qua la rivelazione è all'ora decima. Cioè, per intendere veramente un'altra ora, un'ora piena, no? Dove qualcosa è già realizzato in pienezza. Quindi il numero 10 probabilmente per degli echi, per delle risonanze che vengono da un contesto diverso, potrebbe essere ricondotto a questa idea di perfezione. Per quanto riguarda l'aldilà e l'aldiqua, queste definizioni di al di là e al di qua sono delle definizioni che risentono evidentemente anche di un certo linguaggio che viene da un contesto non proprio cristiano. Con questo non voglio dire che non esiste un al di là, anzi al contrario, esiste un al di là proprio perché esiste un al di qua. Per Nel senso che quando diciamo che il cielo è caduto sulla terra e la terra è entrata nel mistero del cielo, ma i due passaggi devono essere chiari, cioè non è solo il cielo che è caduto sulla terra, gli angeli salgono e scendono. Quindi l'idea è che non è che solo il cielo si sia in qualche modo annullato nelle categorie dell'uomo, ma che le categorie dell'uomo sono anch'esse entrate in una realtà che non le risolve in maniera evidente, perché il rischio quale potrebbe essere? Che il cielo è caduto sulla terra significa che ormai la salvezza è totalmente descrivibile a partire da quelle che sono le categorie della fisica. Quello che si vede e si pesa è salvifico. Ciò che non si vede e non si pesa non è salvifico in qualche modo. Non è quello che dice il Vangelo. Il Vangelo fa anche il passaggio ulteriore. Non umanizza Dio, ma divinizza anche l'uomo. Allora il mistero dell'uomo è proiettato, mi dispiace doverlo dire perché so che sulla prospettiva che è tutto umano e sta tutto qua, siamo d'accordo, e che ci sia un oltre questa umanità che ci pone un po' in discussione, ma se non presupponiamo questa alterità e questa ulteriorità del mistero dell'uomo, il mistero dell'uomo non è più una realtà misterica, è una realtà pienamente conoscibile. Se è totalmente conoscibile, significa che ogni tentativo di ricerca dell'uomo è totalmente assopito, appiattito e morto su se stesso. L'uomo ha un desiderio di ulteriorità che trascende le categorie del peso e della misura. C'è una ricerca che va oltre ciò che si vede ed è nel principio anche della relazionalità che abbiamo menzionato più volte. Al di là della creazionalità c'è la relazionalità di Dio e tale relazione resta imperscrutabile. Quindi siamo stati proiettati anche in un qualcosa che è molto più grande di noi e che noi non riusciamo a conoscere e a comprendere. Perché altrimenti il rischio è far diventare il cristianesimo una realtà sociale. Quindi l'idea è facendo del bene agli uomini e senza credere in Dio e senza il bisogno di nessun tipo di fede o nessun orientamento, eccetera, la nostra ricerca, non parliamo di salvezza perché non è quello che lo è, la nostra ricerca di verità e di senso si esaurisce. Quindi nel sociale la mia ricerca di senso si esaurisce. Il problema non è la salvezza, perché quando riguarda, ringraziando Dio, la salvezza non è né un problema mio e né un problema vostro, perché solo Dio salva. Quindi togliamo da mezzo questa cosa, non è un problema mio e non è nemmeno vostro. Qua stiamo parlando di una questione che riguarda il desiderio della ricerca della verità, che abita l'uomo come desiderio di amore, non come desiderio di possesso di una conoscenza, ma come una chiamata ad una relazione che vuole essere chiarita, una relazione che si vuole conoscere sempre di più. Ora, se io dico che il cielo è caduto sulla terra e che tutto si è esaurito qua, la conoscenza dell'uomo e il desiderio di ricerca dell'uomo si esaurisce nelle categorie del peso e della misura. Ma ma in questo mi deve correggere il professore, anche la fisica si proietta in un'ulteriorità che non si identifica con le categorie del peso e della misura. C'è una capacità speculativa e trascendente che appartiene anche al mondo della ricerca, che va oltre la categoria della sperimentazione empirica di quello che io vedo, ma che va anche in un oltre che è teorico e che non è perfettamente tangibile in questo senso. Tale ulteriorità del mistero dell'uomo ci proietta al di là delle nubi. Chiaro? Quindi è vero che il cielo è sceso sulla terra, ma è anche vero che la terra è salita nel cielo. Se questo è vero, non è che esiste o non esiste più l'aldilà, esiste solo l'aldiqua, perché questo non rende merito alla verità che abbiamo rivelato. L'aldilà è nell'aldiqua e l'aldiqua è nell'aldilà, questo sì, perché noi già siamo proiettati nella risurrezione e coloro che sono morti già sono proiettati anch'essi nella risurrezione. E siamo uniti con i nostri defunti da un progetto relazionale comune. Noi siamo uniti con coloro che ci hanno preceduto innanzitutto dal mistero della morte e risurrezione di Cristo, prima ancora dei vincoli affettivi, per cui io voglio bene a coloro che sono morti, e questo è chiaro che gli voglio bene. Non è quello il punto, io sono unito a loro perché con i miei fratelli defunti siamo tutti proiettati verso il mistero della risurrezione. Loro sono in una fase diversa rispetto a quella che è la mia fase in relazione a questo mistero, ma il fine è uguale ed è il medesimo per tutti. Quindi questo è il passaggio. Renato chiedeva della categoria della messianicità. Allora, sulla questione della messianicità del Cristo, Gesù figlio di Davide, Gesù figlio di Dio, Gesù Dio, ci sono tre gradi di questa messianicità. Gesù figlio di Davide, che è un titolo che Gesù riceve dal popolo che lo circonda, ed è un titolo che noi leggiamo anche nel racconto di Annunciazione in qualche misura, no? La discendenza di Davide diventa in qualche modo un qualche riferimento centrale per la figura di Cristo. Questo messianismo è il messianismo davidico, cioè il messianismo ebraico in senso pieno. Però Gesù la categoria di figlio di Davide non solo non la usa e non la abbraccia, ma neanche la supporta in qualche misura, cioè non ricorre a questa categoria per parlare di sé. Sono altri che attribuiscono al Cristo questo titolo, ma che Cristo non utilizza. La categoria figlio di Dio è una categoria altrettanto pericolosa, perché in un contesto pagano, infatti l'Evangelista Luca sulla categoria figlio di Dio ci va un pochino più leggero, in un contesto pagano i figli delle divinità sono i semidei, perché figlio di Dio è Ercole, giusto? È figlio di una divinità e di una donna. Quindi, in un contesto pagano, per gli ebrei questo problema non sussiste perché questo non appartiene al contesto ebraico. Il problema è che il cristianesimo non viene annunciato solo tra gli ebrei, quindi i primi cristiani si devono anche preoccupare di chi sia l'uditorio che sta ricevendo questo Vangelo. Allora, per questo Luca, per esempio, parla di figlio dell'Altissimo e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Perché il titolo Altissimo già prende un po' più le distanze e si proietta in un'altra categoria ancora. Ma sul figlio di Dio c'è un problema. Allora, Gesù è figlio di Dio, ma in maniera assolutamente imparagonabile con le categorie di figli di Dio del mondo classico, piuttosto che delle mitologie, eccetera. La filialità di Dio nel Cristo è legata ad un mistero di relazione paritaria con il Padre che lo ha generato prima della creazione del mondo. Nel concetto pagano di figlio di Dio, Ercole non esiste da sempre. Ercole viene generato, creato nel grembo di questa madre dal Padre Dio. E quindi che cosa succede? Che la relazione tra Zeus ed Ercole non è una relazione di parità, ma è comunque una relazione di sudditanza tra il Padre e Dio che ha creato il figlio semidio nel grembo di una madre, il quale figlio però si chiama anch'esso figlio di Dio. Nel caso di Gesù Cristo, la grandezza del mistero dell'incarnazione sta nel fatto che colui che prende carne nel grembo di Maria è Dio. È figlio del Padre, ma non è inferiore al Padre. E non ci sono gradi di superiorità o di inferiorità. Ci sono differenze in termini di missione e relazione. Questo è chiaro, perché il Padre non è il figlio non è lo Spirito. Questo è chiarissimo dalla Scrittura. Però tutti e tre condividono la stessa dignità divina, di natura divina, e il Cristo come il Padre. Quindi questa è la novità della filialità divina del Cristo. Per cui si fa il passaggio dal figlio di Dio, Gesù non è nemmeno più figlio di Dio. Cioè nel senso Gesù è figlio di Dio, ma andiamo oltre. Gesù è il Signore. Togliete da mezzo la categoria Gesù Cristo figlio di Dio, introducete la categoria Gesù Cristo nostro Signore, che è la categoria paolina preferita. Perché a Paolo piace proprio il titolo Nostro Signore Gesù Cristo, che poi è passato nelle nostre dossologie, no? Nella liturgia noi l'abbiamo preso questo titolo. Non è che Paolo non utilizzi la categoria di figlio, non ho detto questo. Paolo la utilizza, ma sicuramente in maniera totalmente diversa dal mondo pagano. Ma Paolo, per evitare ancora di più questo concetto della assimilazione tra la filialità divina di Cristo e la filialità divina di Ercole, perché Paolo di cultura greca ne capisce, tant'è vero che fa più disquisizioni con il mondo greco, quindi Paolo di grecità ne capisce. Paolo lo sa che cosa significhi dire ai greci figlio di Dio, e quando si trova a fare la sua predicazione ad Atene se ne tiene ben lontano da questa categoria. Non dice sono venuto ad annunciarvi Gesù Cristo figlio di Dio, perché i greci avrebbero detto a posto, faccio un altro altarino là a fianco e mettiamoci pure questo accanto agli altri. Qual è il problema? È figlio di Dio, e vabbè, uno, noi ce ne abbiamo 300, 301, non è cambiato niente. Paolo se ne vede bene, Paolo se ne guarda bene dall'utilizzare questa categoria con i greci. Con i greci introduce invece la categoria, Paolo quella che ama di più come categoria per parlare del Cristo è in maniera più evidente la signoria di Gesù Cristo. Gesù Cristo è il Signore, non c'è altro Signore al di fuori di Gesù Cristo. Allora per i greci già la parola Signore paradossalmente non è così comune, perché Kyrios per le divinità non è un titolo tipico. Allora la signoria non è un tratto tipico della grecità. Paolo l'attribuisce solo a Gesù Cristo, chiarendo che Gesù Cristo è il Signore. Non usa questo titolo neanche per il Padre. Il Padre non è Signore, è il Signore il Padre. Ma Paolo esclusivizza in qualche modo questo titolo per far sì che non emergano dubbi sulla dignità del Cristo, che è pari in signoria al Padre, e così come allo Spirito, no? In qualche modo. Guardate che è una cosa molto complicata annunciare il Vangelo, lo so che è complicato, cioè che queste categorie sono complesse, però voi dovete pensare che il Vangelo sia andato a diffondere in un contesto culturale troppo vario per pensare che tutto potesse essere così facile. Perché se in una comunità avete greci, pagani, samaritani, battisti, eccetera, non è che dite una parola e quella parola, vabbè, a posto, va bene per tutti, fatevela andare bene. Devo trovare più modi per mediare l'unica verità che non viene alterata, ma viene calata, viene incarnata, viene in qualche modo, eccetera. Quindi questi tre passaggi sono i tre passaggi che ci interessano. Figlio di Davide, categoria giudaica. Figlio di Dio, categoria greca. Gesù Cristo è il Signore. Il cristianesimo introduce questa totale novità, prendendola un po' dall'ebraismo, perché l'ebraismo lo usa il titolo Signore, quindi il titolo Signore, ma applicandolo in una forma completamente nuova. Non ha più niente a che fare con il messianismo giudaico. Per cui qual è il problema, per esempio, no? Ricordate, uno degli aspetti che gli ebrei mettono più in crisi è il fatto della maledizione dell'appeso. Il libro del Deuteronomio dice che l'appeso è maledetto. Per cui il fatto che Cristo sia morto sulla croce viene visto come il segno di una maledizione, e quindi Gesù Cristo non può essere il Signore. La tradizione bizantina, proprio in risposta a questa tendenza, non rappresenterà mai il crocifisso appeso. Gesù nelle croci bizantine non è mai appeso alla croce, sta sempre sui due piedi, quindi non troverete nelle tradizioni bizantine Gesù non ha mai i piedi sovrapposti, ma ha sempre i piedi separati, tipo la croce di San Damiano, il crocifisso di San Damiano, quello di San Francesco. Gesù ha i due piedi separati con i due chiodi nei piedi e ha gli occhi aperti, perché Gesù Cristo sulla croce è morto e risorto. Perché noi non possiamo rappresentare più i morti sulla croce, quello che dice la tradizione bizantina, visto che quando rappresentiamo la croce stiamo rappresentando il mistero di un Dio morto e risorto, quindi si devono sovrapporre tutti e due i misteri, non possono essere scissi, non posso contemplare prima la morte di Cristo e poi la sua risurrezione. Questa cosa non ha senso. E difatti la liturgia pasquale ce lo insegna, perché noi cominciamo le celebrazioni pasquali il giovedì santo e le terminiamo la notte di Pasqua, senza interruzione. Perché l'idea, non c'è infatti benedizione intermedia, no? Si comincia col segno della croce del giovedì e si conclude con la benedizione della notte di Pasqua, cioè della notte del sabato, perché l'idea, tradizione che noi abbiamo preso dai primi cristiani, quindi che è sempre stata così, nella Chiesa, allora c'è stata un'unica celebrazione, che è la celebrazione del mistero della morte e risurrezione di Gesù Cristo, che durava 3 giorni. 3 giorni. Perché era un mistero che doveva, ricordava chiaramente i 3 giorni della scrittura, ricordava chiaramente il mistero, richiamava in maniera evidente il racconto evangelico della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. Per quanto riguarda i sacramenti, allora il battesimo non è necessario, perché se siamo stati tutti quanti redenti nel mistero della carne del Cristo, perché mai dovremmo celebrare questo sacramento come segno di redenzione? Ho sintetizzato bene il senso della domanda? Benissimo. Allora, qui viene il problema. Perché? Perché nella nostra concezione di Chiesa e nella nostra concezione dei sacramenti, l'idea che noi abbiamo associato ai sacramenti e alla Chiesa è un'idea di utilità. Cioè la domanda che noi poniamo è: ai fini della salvezza a che serve? E la risposta alla domanda a che serve è niente, non serve a niente. Cioè che cosa vuol dire questa cosa? Che noi non ci battezziamo per ottenere... Non sto dicendo che il battesimo non è necessario, attenzione. Sto dicendo che il battesimo non è fondamentale, non sto dicendo che il battesimo non è sacramento in quanto tale è fondamentale. Sto dicendo che i sacramenti non rispondono, nessuno dei sacramenti risponde alla domanda a che serve. Il senso dei sacramenti come segni della grazia di Dio non era il senso di qualcosa di utile che io devo ottenere dal sacramento. Lo scopo era di rivelare qualcosa che Dio aveva messo in noi. Il sacramento è un atto di pura rivelazione. Quando il sacerdote immerge nell'acqua battesimale il bambino, sta rivelando al mondo che questo bambino è figlio di Dio, non dicendo che gli altri non lo sono, ma che in questo bambino, per volontà dei genitori, tale filialità diventa evidente, manifesta e annuncio al mondo. Cosa che non è detto che vogliano fare tutti i genitori e cosa che non è detto che vogliano fare tutti i cristiani. Allora, il corpo di Cristo nel sacramento dell'Eucaristia, che cos'è? Piena rivelazione del mistero di Dio nel sacramento dell'altare. Che cosa significa questo? Che se io faccio l'Eucaristia, se io partecipo all'Eucaristia mi salvo e siamo a posto. Se è questo il... abbiamo risolto. Padre, dopo celebra l'Eucaristia, noi ci comunichiamo tutti quanti, abbiamo finito, la giostra è finita. Andate in pace, abbiamo finito. Se il sacramento fosse un atto meccanico per cui noi otteniamo la salvezza perché partecipiamo al sacramento, abbiamo fatto, siamo a posto. E cos'è più semplice di questo? Siamo tutti in grado di partecipare al sacramento. Invece no, il sacramento è il luogo della rivelazione, dove Dio si rende manifesto pienamente, non solo nello spirito ma anche nella carne. La sacramentalità per noi cristiani è una categoria fondamentale, perché tiene insieme, per tutti i cristiani, anche se la sacramentalità viene tenuta in considerazione in modi diversi, ma anche nel protestantismo esiste la sacramentalità, solo che non siamo d'accordo sulle forme di questa espressione sacramentale, ma sul fatto che la Chiesa sia sacramento di Cristo credo che non ci siano problemi, che la Chiesa come comunità credente sia manifestazione carnale di Cristo stesso, questo non credo che ci sia problemi. Il problema è nelle espressioni della sacramentalità, ma sul fatto che la carnalità del sacramento renda manifesto Cristo non come categoria spirituale, ma come realtà divino-umana, per cui io prendo il bambino e lo tocco, lo metto nell'acqua che si tocca, e che questa umanità e questa carnalità diventi il luogo di manifestazione del divino, è proprio legato a quello che ci siamo detti. Il cielo è sceso sulla terra e quindi la terra diventa luogo della manifestazione del cielo, ed è quello che noi diciamo nei singoli sacramenti, che non sono votati. Allora, il sacramento è fondamentale per la salvezza? Sì, il sacramento è... senza sacramento non ci si salva, non ho detto, non è così. Fondamentale per la salvezza la sacramentalità, nel senso che nella manifestazione piena del mistero di Dio nella carnalità tu continui a riconoscere Cristo nella carne, come dice l'Apostolo Giovanni, chi non riconosce Gesù Cristo nella carne, eccetera, eccetera. Quindi la sacramentalità ci proietta in questa evidenza e ci salva dal rischio della spiritualità, che invece è il rischio che il cristianesimo ha, nel quale il cristianesimo è incappato sin dall'origine. Cioè il rischio che Dio lo si cercasse solo in una relazione spirituale, mentre invece Dio si manifestava nella carne dei fratelli. Allora la sacramentalità che cosa fa? Sacralizza l'uomo, perché l'uomo diventa manifestazione per il mondo della gloria di Dio. Non è che salva il battezzato, perché questo lo sappiamo, che la salvezza è un mistero che viene dall'alto ed appartiene solo a Dio, e solo Dio salva. Non salvano gli uomini, non salvano le loro opere, solo Dio salva. Noi aderiamo ad un amore che non ci siamo guadagnati, siamo stati amati senza nessun guadagno, senza nessun merito, non ce lo siamo meritati, siamo stati amati e basta. E gratuitamente abbiamo ricevuto e gratuitamente diamo. Cosa significa che le opere non si devono fare? Non ho detto questo. Significa che se io pretendo che la mia opera sia il luogo della salvezza, in quel momento stesso l'opera perde tutto il suo valore, perché io dovrei fare il bene perché ho riconosciuto il bene, perché sono stato amato. E ogni volta che faccio il bene vedo che il mio bene è assolutamente imparagonabile al bene che ho ricevuto, che è infinitamente più grande del mio bene. Su questo quindi su questo c'è chiarezza. La parola chiave è, esatto, manifestazione, epifania, rivelazione. Allora quando il bambino battezzato viene presentato alla comunità, ecco, Dio si manifesta nell'uomo. Quando il pane spezzato portato sull'altare diventa luogo della manifestazione, cioè, però è quello che vi ho detto, quello che ci siamo detti prima. Tale sacramentalità diventa pura ipocrisia se al sacramento riservo un rispetto che non riservo ad ogni uomo e ad ogni donna. Perché la carne dell'uomo è il luogo della rivelazione. Ed è per questo che è bello che ci sia anche questo, non bello, ma significativo per un'interpretazione della sacramentalità che non è condivisa da tutti i cristiani, ma che comunque alla base ha un tratto comune per tutte le confessioni cristiane. Il fatto che ci sia il sacerdote che spezza il pane e te lo dà e te lo consegna comunica ancora una volta il fatto che è l'umanità il luogo della mediazione del divino. Quando invece ci sarebbe la tentazione di andare direttamente al divino senza la relazione con l'uomo. E allora là si pone il problema. Ripeto, anche il protestantesimo ha questa concezione, solo che la sacramentalità è vista nella carnalità della Chiesa di Cristo come sposa di Cristo e non come una successione umana stabilita da una linea di successione, ma come carnalità dei fratelli e delle sorelle che sono la carne di Cristo. Ma su questo discorso noi siamo d'accordo che la Chiesa sia manifestazione carnale del Cristo, perché la Chiesa è sposa di Cristo, in quanto sposa di Cristo non può essere una sposa solo spirituale, ma deve essere anche una sposa carnale, perché Cristo non è solo spirito, ma Cristo è il Verbo incarnato. Su questo siamo chiari. Tale sponsalità è condivisa. Noi come cristiani di Chiesa Cattolica, insieme ai cristiani ortodossi, a questo concetto di sacramentalità associamo anche un legame storico con il Cristo nella successione apostolica. Sulla sacramentalità ci siamo, manca l'aspetto della storicità, e per questo facciamo distinzione tra chiese storiche e chiese riformate. No, chiese storiche e chiese riformate. Ma l'amore è amore. La Presidente mi sta chiedendo di chiudere, Renato, e noi rispettiamo.
Il sacramento dovrebbe o rende più evidente ciò che il contenuto di,
esatto,
vi riporto il tempo della Chiesa, perché il numero dei sacramenti
non è stato sempre lo stesso, questo sì, è vero. Allora, sulla questione dico quest'ultima cosa: Lumen Gentium, dentro ciascuno di noi, dentro ogni uomo, alla luce del mistero dell'incarnazione, è stato messo un tesoro. Questo tesoro in alcuni è celato, in altri si rivela, ma un tesoro è sempre un tesoro. Allora, nella sacramentalità, non è che il tesoro che è nascosto valga meno del tesoro che si rivela, è sempre tesoro. Allora, la sacramentalità è il luogo di rivelazione dei tesori. Che voi la vogliate leggere come ecclesialità sacramentale o come sacramentalità istituita nelle chiese storiche, il sacramento manifesta, è epifania, ed è per questo che gli orientali rifiutano le nostre. Le chiese orientali con le quali condividiamo la dottrina sacramentale, però rifiutano il nostro modo di parlare dei sacramenti, quindi gli ortodossi, no, per intenderci. Loro dicono no, non ci piace la parola sacramento, perché la parola sacramento voi l'avete associata alla dimensione dell'utile. A noi piace la parola mistero, allora loro dicono i misteri. Quali sono i misteri? Sono sette, non solo. Gli orientali non hanno mai chiuso il numero dei sacramenti. Loro, per esempio, intendono anche il monachesimo come sacramento. Noi, per noi la vita consacrata non è sacramento, per loro è sacramento la vita consacrata. Cioè, loro includono altre forme sacramentali nel sacramento, perché c'è una visione della sacramentalità che è legata proprio a questo. I sacramenti non sono utili, sono belli. Il sacramento non è utile, il sacramento è manifestazione di bellezza.
Luigi, scusa, nell'esposizione hai fatto cenno al terzo giorno in relazione a Cana di Galilea, sì. Poi ti sei dimenticato, se sì. Puoi dire qualcosa.
Sì, è l'ultimissima della notte. Allora, per quanto riguarda la struttura giovannea, no? Giovanni porrà sempre, cercherà di tenere sempre presente lo schema dei tre giorni come schema costruttivo del Vangelo. Quindi abbiamo sempre un giorno, l'indomani e il giorno dopo. Queste sono le tre espressioni giovannee cronologiche. Un giorno, te epaurion, l'indomani e il giorno dopo ancora. E Giovanni struttura così il Vangelo. Marco invece aveva come parola strutturante, come espressione strutturante, in quel tempo. In quel tempo, in quel tempo, in quel tempo, in quel tempo, Luca, Matteo, niente proprio. Matteo evita tutto quanto perché Matteo deve mettere insieme un racconto che ricalchi un po' l'impostazione rabbinica, no? L'idea dei detti di Gesù messi insieme in un discorso, eccetera. Giovanni, Luca invece è l'unico che dà delle indicazioni cronologiche, quindi non dice in quel tempo, dice al tempo di questo, al tempo di quest'altro. Concludo veramente dicendovi questa cosa. Il Vangelo di Marco, la cui struttura è attualmente di nuovo studio, oggetto di studio, che diventerà però strutturante per tutti gli altri Vangeli, perché poi Marco viene preso come riferimento, perché anche il Vangelo di Giovanni ha la struttura di Marco, con qualche cambiamento proprio in relazione a questi aspetti cronologici. Marco ha una struttura liturgica. L'anno liturgico degli ebrei finisce con Yom Kippur, con la celebrazione di Kippur, e finisce, inizia, e poi abbiamo le celebrazioni liturgiche della Pasqua. Il Vangelo di Marco è organizzato sui versetti che vengono letti in sinagoga durante questo periodo, che va da Yom Kippur a Pasqua. Cioè, in sinagoga avevano i calendari liturgici, come noi abbiamo il calendario liturgico, e leggevano dei passi della Torah e dei profeti secondo un ordine preciso. Confrontando i calendari liturgici ebraici con le citazioni veterotestamentarie di Marco, pare che Marco segua nella struttura del suo Vangelo le letture liturgiche della sinagoga e che quindi il Vangelo di Marco sia stato scritto un po' come commento alle letture sabbatiche, di sabato leggevano e lui commentava sulla vita di Cristo in relazione ai passi che venivano letti. Questa struttura la ritroviamo pure negli altri evangelisti come struttura liturgica più che cronologica, no? Va bene, grazie.
Grazie.
No, cosa brutta.